Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
USA, Pompeo minaccia nuove sanzioni all'Iran. Seyed Hassan Nasrallah, attentato di Nizza, non ha nulla a che fare con l'Islam. USA accusano ancora Iran di interferire nelle elezioni. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 31 ottobre 2020. Ecco il palinsesto dei programmi che oggi potete ascoltare. In primo piano, come di consueto, vi presentiamo il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento e dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Il segretario di Stato americano in un messaggio su Twitter ha minacciato le compagnie legate all'Iran di imporre nuove sanzioni. Ieri gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 11 entità e 5 persone legate all'industria petrolifera iraniana. Non esiteremo a riconoscere qualsiasi entità o individuo che aiuti il regime iraniano ad aggirare le nostre sanzioni, ha scritto Mike Pompeo, citato dall'IRIB. Giovedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche sanzionato 5 individui e 8 società iraniane attive nel settore petrolchimico. Il segretario generale del movimento di resistenza libanese Hezbollah, condannando l'attentato terroristico avvenuto a Nizza, ha sottolineato: sia i musulmani che l'Islam, che ritiene arame, ovvero illecito, uccidere una persona, condannano l'attentato di Nizza. Seyed Hassan Nasrallah, congratulandosi con tutti i musulmani del mondo per l'anniversario della nascita del profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui e suo nipote, Imam Jafar al-Sadr, ha reso noto: l'Occidente sta pagando il prezzo del sostegno ai gruppi terroristici. Il leader libanese ha inoltre ribadito che nessuno ha il diritto di incolpare l'Islam per l'incidente di Nizza in Francia, affermando che i musulmani condannano tutti gli atti criminali simili a quello che è accaduto a Nizza. I musulmani ritengono una loro priorità difendere la dignità del loro profeta contro qualsiasi offesa, ha detto il segretario di Hezbollah, aggiungendo: i musulmani, pur avendo divergenze su certi temi politici e ideologici, sono tutti uniti nella fede nel profeta e questa è una realtà che non sarà cambiata in alcun modo. I fedeli non tollerano alcun insulto al messaggero di Dio. Le autorità francesi, invece di affrontare la causa che sta alla base della crisi, cioè gli insulti contro il profeta Muhammad, la pace sia con lui, hanno trascinato il loro paese in una guerra aperta con l'Islam, ha osservato il segretario generale di Hezbollah proseguendo. Ci sono molte prove che indicano che le autorità francesi abbiano soppresso le libertà di espressione su questioni molto meno importanti degli insulti al profeta dell'Islam. Il leader libanese conclude: il noto filosofo Roger Garodi è stato condannato al carcere solo perché aveva parlato dell'abuso del tema dell'Olocausto. Washington ha accusato ancora una volta la Repubblica Islamica dell'Iran di aver tentato di interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi senza fornire alcuna prova. Secondo Reuters, il Federal Bureau of Investigation, FBI, e il segretario della sicurezza interna degli Stati Uniti, in un comunicato congiunto rilasciato ieri, hanno accusato Teheran di aver tentato di interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi hackerando i dati degli elettori. Gli hacker iraniani avevano accesso ai dati di registrazione di alcuni elettori americani, si legge nel comunicato. L'FBI ha inoltre preteso che l'Iran sia dietro dell'invio delle email minacciose a migliaia di americani all'inizio di ottobre per tentare di intimidirli e fomentare disordini in alcuni stati americani. L'amministrazione di Donald Trump aveva già accusato Teheran, Mosca e Pechino di voler interferire nelle elezioni americane. Purtroppo sale ad almeno 26 morti il bilancio delle vittime del sisma nell'Egeo che ha colpito Grecia e Turchia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito nelle prime ore del pomeriggio di ieri le profondità del mare Egeo, circa 14 chilometri al largo dell'isola greca di Samos. Almeno 26 persone sono morte, 24 in Turchia, 2 in Grecia e più di 804 sono rimaste ferite a causa della scossa di venerdì che ha causato il crollo di oltre 20 edifici nella città turca di Izmir, nella regione dell'Egeo, e ha scosso diverse isole nel sud-est della Grecia. Continuano le operazioni di soccorso, sono decine le persone estratte vive dalle macerie degli edifici crollati. Quando la terra ha cominciato a tremare, nuvole di polvere scura hanno coperto il cielo sopra Izmir, mentre le onde di un mini tsunami travolgevano negozi e abitazioni sulla costa turca. Il movimento iracheno del Sa'ib al-Haq ha denunciato i tentativi dell'Arabia Saudita mirati a impadronirsi di alcune regioni dell'Iraq con la scusa di investimenti. Secondo l'agenzia Fars News, Qais al-Ghazali, segretario generale del movimento Sa'ib al-Haq in Iraq, in una dichiarazione rilasciata ha invitato il popolo iracheno ad opporsi al tentativo dell'Arabia Saudita di impadronirsi di vaste aree delle province di Anbar, Najaf, Mutana e Bassora. Questi cosiddetti investimenti nel settore agricolo mirano solo a creare insicurezza, si legge nel comunicato. Il progetto saudita rappresenta una pericolosa minaccia alla sicurezza del paese perché lo vuole realizzare un regime che nel corso della storia ha fatto infliggere danni alla sicurezza e alla stabilità dell'Iraq, ha detto Qais al-Ghazali. Il segretario della Sa'ib al-Haq, riferendosi alla normalizzazione dei rapporti tra alcuni paesi arabi e l'entità sionista, ha detto: il regime israeliano è l'eterno nemico dell'Iraq e viene infatti appoggiato dal regime saudita. L'Instagram ha riaperto la pagina bloccata dell'ufficio per la conversazione e la pubblicazione delle opere del leader supremo in lingua francese, lo riporta IRIB. Mercoledì il leader supremo della rivoluzione islamica, in un messaggio rivolto ai giovani francesi, li ha invitati a chiedere al loro presidente perché appoggi l'offesa recata al messaggero di Dio a nome della libertà di espressione e perché invece sollevare dubbi sull'Olocausto è un crimine. Venerdì, in seguito alla diffusione del messaggio dell'Ayatollah Khamenei in Instagram, ha bloccato l'account dell'ufficio per la conservazione e la pubblicazione delle opere del leader supremo. Amnesty International ha verificato per la prima volta l'uso di bombe a grappolo vietate dall'Armenia nell'attuale conflitto del Nagorno-Karabakh a seguito di un attacco alla città di Barda In Azerbaigian, colpendo un quartiere residenziale vicino a un ospedale, l'ufficio del procuratore generale azero ha dichiarato che almeno 21 persone sono state uccise, con una stima di 70 feriti in più. Le esperte di Crisis Response di Amnesty International hanno verificato le immagini scattate dai giornalisti di frammenti di munizioni a grappolo, 9N235 di razzi, 900M55 Smerte, che sembrano essere stati lanciati nella città dalle forze armene. Il lancio di munizioni a grappolo in aree civili è crudele e sconsiderato e provoca morte, ferite e miserie indicibili, ha affermato Marie Struthers, direttore regionale di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale. In Arabia Saudita un uomo ha colpito il cancello esterno della Sacra Moschea della Mecca al Masjidul Haram venerdì tardi mentre guidava ad alta velocità. L'agenzia di stampa ufficiale del paese ha fornito questa informazione. Le forze di sicurezza sono intervenute e lo hanno fermato. L'uomo appariva in condizioni anomali, ha fatto sapere l'agenzia di stampa saudita senza precisare altro. In un video rilanciato dall'Arabia si vede la macchina arrivare a forte velocità, travolgere due file di transenne e finire contro uno dei portoni. Se l'ondata di proteste che in questi giorni sta infiammando la penisola da nord a sud non fosse sufficiente, ci pensano i sondaggi a bocciare l'ultimo decreto firmato domenica dal Premier Conte. Non solo le piazze, ma anche i numeri voltano le spalle al Presidente del Consiglio. Un italiano su due, infatti, si dichiara contrario alla stretta decisa del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. È quanto emerge dal sondaggio M-Acqua. Addio a palestre, piscine, cinema e teatri, ristoranti e bar chiusi alle 18. Le misure dell'ultimo decreto riguardano le attività che si rivolgono nel tempo libero. Lei è favorevole o contrario a queste nuove misure del governo? I risultati non hanno spazio a speculazioni. A questa domanda il 49% degli intervistati si è detto contrario, il 44% favorevole, il 7% non risponde. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Elezioni USA e il voto per posta. Se i sondaggi sull'esito delle presidenziali americane del 3 novembre prossimo danno in gran parte come favorito il candidato democratico Joe Biden, la situazione della corsa alla presidenza potrebbe essere in realtà più equilibrata di quello che appare a prima vista. Trump, secondo alcuni osservatori, ha infatti ancora alcune carte importanti a sua disposizione per ribaltare i pronostici. Ciò che potrebbe determinare il risultato finale sono però soprattutto alcuni fattori che poco o nulla hanno a che vedere con le solite dinamiche elettorali, quanto piuttosto con una serie di dispute e di manovre inquietanti, la cui regia è da ricercare alla Casa Bianca. Il problema più discusso e controverso in questi giorni è il voto per posta, a cui un numero record di americani sta ricorrendo per evitare il rischio di contagio. Fino a giovedì sono stati più di 80 milioni gli elettori che hanno già votato di persona nei seggi che permettono di farlo anticipamente o appunto per posta. Questo numero, a meno di una settimana dal vero e proprio Election Day, rappresenta quasi il 60% dell'affluenza complessiva registrata nelle presidenziali del 2016. A fronte di un così massiccio ricorso all'invio delle schede elettorali per posta, si scontrano da un lato pesanti ritardi nella consegna di queste ultime agli addetti allo scrutinio e dall'altro un tentativo da parte del Partito Repubblicano di ostacolare il conteggio dei voti a distanza. Questi sforzi si traducono in numerose cause legali che hanno obiettivo di escludere le schede spedite per posta che arriveranno a destinazione dopo il 30 novembre e sono la logica conseguenza delle denunce senza fondamento di Trump per possibili frodi collegate a questa modalità di espressione del consenso popolare.
La settimana dell'unità islamica. Amici, in occasione della settimana dell'unità dell'Umma islamica, vi proponiamo questo speciale dedicato a tutti i musulmani del mondo, alla grande Umma islamica. Restate con noi. Amici, state ascoltando i programmi in lingua italiana della radio iraniana che trasmette per voi da Teheran, la capitale del nostro amato paese. L'arrivo della settimana dell'unità è per i musulmani un momento importante di riflessione, in modo che al di là degli slogan e dei proclami si possa pensare ad un modo per avvicinare i musulmani del mondo, un qualcosa che potrebbe essere a favore del mondo intero e non solo dei musulmani. Molti studiosi e pensatori di spicco del mondo musulmano nei secoli scorsi hanno trattato questo argomento. Possiamo parlare di Sayyid Jamaluddin Asadabadi, Muhammad Abdo, l'Ayatollah Borujerdi, Shaltut, Sayyid Qutb, e dopo questi nomi è impossibile non arrivare all'Imam Khomeini e poi al suo successore attualmente in carica, la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. In questo programma cercheremo di esporvi i pensieri di questi due personaggi sull'argomento. Per l'Imam Khomeini, l'unità islamica si poteva realizzare solo ed unicamente attraverso l'affidamento completo al Signore e alla sua legge. Egli ribadiva che in base a questa legge, contenuta nel Sacro Corano, tutti i musulmani sono fratelli e sorelle e che solo così si possono superare i confini e le bandiere. L'idea dell'unità espressa dall'Imam Khomeini non era impossibile, ma basata sulla verità. Egli credeva che i musulmani, pur mantenendo le proprie idee e confessioni, potessero unirsi intorno a ciò che hanno in comune, dando la preferenza ai loro interessi più importanti, tralasciando le questioni di minore valore. Secondo l'Imam Khomeini, la divergenza tra i musulmani è solo a favore di coloro che non credono né nel sunnismo e né nello sciismo. Chi crea divergenze vuole distruggere entrambi. Noi tutti, ricordava l'anziano padre della rivoluzione iraniana, crediamo nel Corano e nel Dio unico e dobbiamo impegnarci per servire il Corano e il Dio unico. Per l'Imam Khomeini le divergenze più importanti non erano dettate dalla natura, dalla geografia, dalla lingua e dalle culture nazionali, ma dai complotti delle potenze che vedevano il loro interesse nelle divergenze tra i popoli. Secondo l'Imam Khomeini fu proprio l'unità tra i musulmani degli albori che gettò le basi per il loro progresso incredibile. Tra le preghiere dell'Imam Khomeini ritroviamo infatti in molti casi l'augurio che un giorno tutti i musulmani siano uniti nei cuori e possano anche sconfiggere il loro nemico comune, Israele, che ha occupato Gerusalemme. Thank you. Dopo la dipartita dell'imam Khomeini, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei ha profuso sforzi incredibili per l'avvicinamento delle diverse confessioni islamiche. L'ayatollah Khamenei ha sempre ribadito che se i musulmani vogliono ottenere grandi vittorie su larga scala, il segreto è la parola unità. E l'unità della parola, secondo la guida suprema iraniana, il monoteismo, è ciò che deve essere il collante tra i musulmani di tutto il mondo. Dopo di esso vi è la tradizione di vita del profeta e la legge da lui trasmessa agli uomini. Proprio nel periodo dell'Ayatollah Khamenei si è formato anche il Circolo Mondiale per l'avvicinamento tra le diverse confessioni islamiche, un'organizzazione che lavora ininterrottamente per realizzare questo grande sogno. Importantissime sono state le fatwa o gli editti religiosi emessi dall'Ayatollah Khamenei in più di una situazione. Basta pensare al caso in cui, dopo l'offesa arrecata in Kuwait da un predicatore filo sciita ad una delle consorti del profeta, l'Ayatollah Khamenei proibì con una fatwa ogni sorta di mancanza di rispetto ai compagni del profeta ed alle sue consorti rispettate nella confessione sunnita. La reazione dell'allora sceico dell'Università di Al-Azhar del Cairo, Ahmad al-Tayyeb, fu di grande elogio ed ammirazione. Nello stesso Corano, ai musulmani, si ricorda di obbedire a Dio ed al suo messaggero, e si dice loro di non schierarsi uno contro l'altro per non indebolirsi. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione e grazie e a presto.